meraviglioso che il Signore ci dà un nuovo giorno. Ora, il giorno della salvezza è il tempo favorevole. Leggiamo in Ageo 2, versetti 3 a 9. Ageo 2, 3 a 9. Alternando sorelle e poi fratelli. Da prima le sorelle, il versetto 3. Chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore e come la vedete adesso, così com'è, non è forse un come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così, infatti, parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Non apprezzate questo luogo leggendo questi versetti? Lode al Signore per Cristo e la Chiesa. Questo fine settimana è l'intenzione del Signore di risvegliare in noi un nuovo desiderio per darci una visione chiara di Cristo e la Chiesa, per chiamarci a risvegliarci di nuovo per edificare la Chiesa. Lode al Signore. Vorrei rileggere il capitolo 1, il versetto 4. Questo versetto 4, versetto 3, per questo la parola del Signore fu rivolta a loro, e quello di cui abbiamo bisogno è che Dio ci parli. Sono convinto che non abbiamo bisogno di sentire di delle presentazioni ben costruite con delle spiegazioni chiare, abbiamo bisogno della parola del Signore. E lode al Signore, di nuovo, poco importa la situazione, Dio viene e parla. E allora in quel momento inizia tutto. È incoraggiante perché nella situazione di Ageo, quando Ageo è venuto per parlare perché Dio glielo aveva chiesto, erano passati 15 anni che gli ebrei ritornati da Babilonia per Gerusalemme per edificare il Tempio avevano smesso. All'inizio sono stati fermati dalla forza e dalla violenza perché i loro nemici sono venuti, hanno scritto delle lettere contro di loro e con la forza e la violenza. E al capitolo 4 vediamo che hanno fatto smettere la costruzione, ma non hanno impedito il popolo di costruire le loro proprie case. Naturalmente non potevano costruire, allora hanno costruito le loro case, hanno cominciato ad abitarvi e il Signore ritorna e dice loro: il tempo, che tempo, in che tempo vivete? Ieri sera abbiamo visto questo tempo Il Signore viene e mette il dito sul punto principale, il tempo. Il popolo dice il tempo non è venuto, ma dite per le vostre case, sì, è venuto il tempo, c'è un problema. Non ho tempo per la casa di Dio, ma ho tempo per molte altre cose. È prezioso quando il Signore viene e espone quello che succede nella realtà della nostra vita quotidiana. È preciso, è chiaro, e quello che è meraviglioso è che non è contro noi. Se il Signore viene e ci dice: ma cosa fai del tuo tempo? Perché? Perché cosa lo investi? Per molte cose secondarie, mentre la mia casa è devastata. E questo è perché vorrebbe suscitare in noi una reazione. Allora parla e mette il dito proprio sul punto che fa male. Che fa male. È quello che fa il Signore, mette il dito al punto giusto, al posto giusto. È quello che è successo con il popolo, ma abbiamo visto che è meraviglioso e si sono rivolti al Signore, c'è stata una reazione. E vorrei cominciare da questo aspetto che mi ha colpito. E l'abbiamo sentito anche in testimonianze, che la nostra reazione della qual è la nostra reazione nei confronti della parola. Abbiamo sentito a volte questo esempio, mettere un poster di un tigre, di una tigre è una cosa, incontrarla nella giungla è un'altra. Circa un anno fa, mio fratello mi ha portato in una valle laterale del Vallese nella notte, lontano, e poi abbiamo sentito un ululato di un lupo. Non ho incontrato il lupo personalmente, ma sapevamo che era più o meno vicino. Non è la stessa cosa guardare le foto di un fotografo di animali. Ma in una valle allontana da tutto e senti l'ululato, questo è diverso. Infatti, in realtà spero e credo che è sempre la nostra esperienza quando il Signore ci parla. Non è solo un'immagine mentale che ci dice sì, è bene, ma che provoca in noi un risveglio, un'impressione, non solo delle emozioni belle, ma un vero timore. Questo è il versetto 12 del capitolo 1. È quello che è successo. Voi avete seminato e avete raccolto poco. Allora, qual è la vostra conclusione? È perché vi preoccupate della casa, delle case vostre, e la mia è devastata. Ma rileggendolo, al versetto 9 dice: voi aspettavate molto e avete poco, voi avete portato in casa e io l'ho soffiato via. Perché? Chiede, perché? Qual è la vostra conclusione? Spero che noi abbiamo questa reazione: Signore, ho visto perché, ho capito, allora mi volgo a te, risveglia il mio spirito. A titolo di esempio, a volte leggiamo la parola e diciamo sì, è meraviglioso, grazie a Dio, è veramente eccellente. E ho pensato all'esperienza di un fratello che conosceva il Signore, si tratta di Daniele, e ho riletto, ho letto in Daniele un versetto che si trova nel riassunto, in Daniele 7:28. Non è 7, no, è 10 forse.
Daniel
7:28
n'existant pas, j'ai dû me tromper. Non, c'est
27.
7:27. Il a vu le Seigneur lui montrer.
Lui ha visto il Signore
e
non ha detto: ah, è interessante.
Ah,
sì, ci sono delle profezie fino alla prima venuta del Signore, molto interessante. Non ha detto così. La sua reazione è stata:
io fui ammalato
per diversi giorni, fui colpito dalla visione. In altri brani vediamo che ha cambiato colore quando ha sentito la parola, perché sapeva che quello che Dio diceva succede, credeva nella parola che Dio gli diceva. E vorrei ritrovare questa esperienza di sperimentare che quando Dio parla prendo seriamente la sua parola. È 7:28. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri e il mio volto cambiò colore, ma conservai tutto questo nel mio cuore. Ma la conclusione è magnifica: conservai tutto questo nel mio cuore. Non dobbiamo essere destabilizzati, sconvolti quando la parola del Signore produce qualcosa in noi, anche se cambiamo colore. Dobbiamo osservarla perché si compierà, sarà compiuta. E la conseguenza in Ageo. Continuiamo con il capitolo 2 di Ageo. E che loro hanno reagito, hanno ricominciato ad edificare la casa, avevano già incominciato. Poi Dio ritorna e parla di nuovo. Più sentiamo il Signore, più ascoltiamo la sua voce, più reagiamo, più Lui ci parla.
E questo è.
E lo vediamo in Ageo che ha parlato una prima volta, ha aspettato la loro reazione e il 24esimo giorno dopo c'è stata una conseguenza, si sono alzati e hanno ricominciato ad edificare e allora il Signore ha dato una nuova parola, perché ciò che è meraviglioso è di vedere che il Signore non si ferma mai. Se noi lo seguiamo, se reagiamo quando parla, se lo seguiamo, allora Lui prosegue. Vale la pena di aprirsi alla parola del Signore e continuare a seguirlo e di chiedergli: dacci una parola in più di quello che fai oggi. Ieri sera abbiamo visto Ageo 1, ora abbiamo Ageo 2. Cosa ci dici ora? Abbiamo letto questi versetti. Chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? Non avete dei ricordi? E cosa ne pensate adesso? So cosa sentite, cosa provate. Avevamo la gloria e poi ci sono dei nemici. E poi ci sono fermati, avevano incominciato, ma avevano questo sentimento che non era così grande, non era la gloria del Tempio di Salomone, questa costruzione immensa con grandi colonne. Stavano ricostruendo e Dio disse loro: come la vedete ora? Così come non è forse come un nulla ai vostri occhi? Non dice: non preoccuparti, ti aiuterò, devi vedere in un altro modo. Ha dato loro una parola che mi ha colpito: fortificati, fortificati, sii forte. Non dice se è sbagliato. A volte è bene essere consapevoli che non abbiamo finito. Ma questo non dovrebbe produrre uno scoraggiamento. Ma il Signore non dice: fortificherò il tuo spirito, ma dice: sii forte, fortificati. È ciò che Paolo dice in secondo Timoteo 1. Timoteo era probabilmente scoraggiato, abbattuto, perché vedeva Paolo in prigione, vedeva molti problemi, e Paolo gli dice: ti ti esorto a rianimare la fiamma del dono di Dio. Il Signore ci riporta al nostro spirito, risveglia il nostro spirito al capitolo 1 e poi dice fortificati, sii forte, rianima la fiamma, ravviva la fiamma. E mi sono detto, com'è il mio spirito? Ho ancora uno spirito fervente per la tua casa? Romani 12, versetto 11. Abbiamo un cantico, ma non è più nel raccoglitore. Siate ferventi in spirito. Siate ferventi in spirito. Servete il Signore. Il mio spirito arde ancora? Ho ancora questa capacità di entusiasmarmi per la casa di Dio? O sono diventato mentale, cerebrale? Ho capito che il Signore non vuole un sistema diviso, con molti gruppi, con una denominazione, con gruppi di case, cerchi di preghiera, ma che vuole edificare la sua Chiesa a Gerusalemme. L'ho capito. E sono ritornato, ho preso posizione, siamo qui. Ma anche loro avevano fatto questo. Erano 42.000, non erano numerosi nei confronti dei 600.000 che sono usciti dall'Egitto. Ci hai ricordato questo. Probabilmente 1 milione di persone che è uscito dall'Egitto, sono circa 42.000. Poi ci sono ancora forse alcuni altri, forse 80.000, neanche 1%. Non sono molti, ma sono ritornati. Hanno avuto a cuore l'appello del Signore. Ma se non lo facciamo noi, ma se il Signore ha la posizione, se prendiamo posizione, il Signore ci risveglia. Il tempo è breve. E anche il peso del capitolo 2 sono ritornati, ma si sono fermati. Non fermiamoci. Ora è il tempo favorevole, ora è il giorno della salvezza. Sii forte, Giosuè, sii forte, popolo tutto. Versetto 4 di Ageo 2. Perché io sono con voi. Non ti dice vedremo se sei capace di farlo, quindi fortificati perché io sono con te. Lode al Signore. Non si tratta di sviluppare nuove attività, nuove idee, ma di conoscere il Signore, di sperimentarlo che è con noi. E se edifichiamo la sua casa, abbiamo questa certezza che è con noi. Versetto 5, secondo il patto che feci con voi. La Darbi ha detto, la mia parola e il mio spirito rimangono in mezzo a voi. La mia parola e il mio spirito dimorano in mezzo a voi. E con queste due cose abbiamo tutto. La parola e lo spirito. Ecco i mezzi che il Signore ci dà per continuare a costruire. La via non è diversa. Un fratello ha detto che il nostro Dio in lui non c'è ombra di cambiamento. Lui è sempre lo stesso. La via che ha scelto è sempre quella. E lui è fedele alla sua alleanza. Signor Gesù, la conseguenza è che ci porterà, ci spingerà a lavorare. Qui il Signore ci chiama a consacrarci concretamente, a considerare, ci insegna a considerare il nostro Dio per riportarci a questo peso dell'edificazione della casa, ma anche al capitolo 2 ci riporta a questo cammino, alla nostra esperienza per la sua casa. Poi dice, si rivolge ai sacerdoti. Al capitolo 1 dice perché. Perché? Cosa ne pensate? Amen. Dice. Mi sono occupato di molte cose secondarie, ma la tua casa è devastata. E poi, al capitolo 2, rivolge loro un'altra domanda. Questa domanda propone ai sacerdoti sulla legge. Se qualcuno ha una carne consacrata, al versetto 12, se uno porta nel lembo, nella sua veste, della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio, qualsiasi altro cibo, queste cose saranno consacrate? I sacerdoti risposero no. Il Signore non ci pone degli enigmi, ma quando ci rivolge una domanda è per risvegliare qualcosa, per riportare alla nostra coscienza qualcosa che abbiamo perso. Versetto 13, a Geo disse: se uno è impuro per aver contoccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, queste diventerà impura? E i sacerdoti risposero, dissero: sì, diventerà impura. Allora Geo replicò: lo stesso accade con questo popolo e con questa nazione davanti a me, dice il Signore, e con tutta l'opera delle loro mani. Tutto quello che mi offrono è impuro. Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno. Prima dice la stessa parola: io vi ho colpito, come al capitolo 1, di ogni tipo di problemi. Ma questa non è una condanna. E dice: no, ma non siete voi, in versetto 17, io vi ho colpiti, ma voi non siete tornati a me. Espone questa parola piena di luce. Ora avete un cuore per edificare la casa, ma nella mia casa ho bisogno di sacerdoti. Non serve a niente di avere una costruzione. Ci vogliono dei sacerdoti che servono Dio, che gli portano delle offerte. E queste offerte non devono essere impure. Non posso accettare offerte impure. Per questo tutta la parola ci incoraggia a ricercare la santificazione, perché il nostro Dio è santo e l'opera che compie è santa. La sua casa deve essere santa, altrimenti non c'è gloria. E questo brano è una chiamata per i sacerdoti a santificarsi, e questa è la chiamata che ci rivolge a noi. La moda ci spinge a cercare qualcosa di grande, e tutti si glorificano di riunire, di riempire degli stadi, ma il Signore non cerca qualcosa di grande, cerca qualcosa di santo. Sarebbe meraviglioso che con noi potesse trovare un tale popolo che cerca la santificazione e che dice: sì, quando vedo, guardo a me stesso, ho molte mancanze, ma cerco, ho questo desiderio di essere santificato, di essere un sacerdote santo, di cui puoi accettare le offerte. E poi, fratelli e sorelle, ho una buona notizia. Per cercare la santificazione, per essere santi, non è necessario di essere dotati, di essere capaci. In Isaia 35:8. C'è una via per ognuno di noi, ma ce n'è una sola. Non puoi cambiare strada. Dovremmo passare da questa via, ma ha una caratteristica meravigliosa. 35:8 Isaia: là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Amen. Anche gli insensati. È meraviglioso. È dato ad ognuno di noi. Tutti, ognuno di noi è capace di cercare la santità, di camminare sulla via santa, anche se per caso fossimo insensati. Se non vedo niente, non capisco niente, ma se cerco la santità e la santificazione non mi sbaglio. Non c'è modo di sbagliarsi. Puoi sperderti in dottrine, in conoscenze, in studi, cose grandi. È facile essere ingannato, puoi essere portato a destra e a sinistra da ogni vento di dottrina, puoi perderti in molte direzioni, ma se cammini sulla via santa non ti smarrisci. Gloria al Signore. E in Ageo questo fatto è relegato al fatto di essere preservato dalla morte. In Ezechiele 44, anche loro, i figli di Sadoc, sono lì per il Signore e dice loro: non mangiate qualcosa che è morto, mangiate solo un cibo vivo. È un buon modo per cercare la santificazione, mangiate solo le cose vive. C'erano cose viventi e sono state il nostro cibo anni fa, ma dobbiamo badare, ma che nel frattempo non sia morto il cibo di ieri, magari si è imputrescita la manna, il giorno dopo non era più buona. Dobbiamo quindi badare di mangiare un cibo vivo, vivente. E in Ezechiele 44 a questi sacerdoti dice che non devono contaminarsi con il contatto con un morto. Ciò che è morto ci contamina, perché la vita in noi del Signore è preziosa a causa della santificazione, in modo che il Signore possa edificare la sua casa santa e riempirla di gloria. Un'altra cosa di cui dobbiamo preservarci con cura è quello che vediamo in Matteo 16,6. Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei, guardatevi bene. In altre volte parla del lievito di Erode, qui dei sadducei, dei farisei. Paolo dice di celebrare la mensa senza, con i pani senza lievito, della cattiveria, perché il lievito è rilegato al mondo, non solo al peccato, a Erode con i suoi aspetti politici, anche agli insegnamenti della religione, e dobbiamo veramente preservarci, conservarci. I sacerdoti non devono edificare un cibo morto. Veniamo alla parola pura. In una riunione dei giovani abbiamo visto, un fratello mi ha mostrato alcuni appunti di una nota. Ebrei 4:12, per separare l'anima dallo spirito. E lui cosa ha scritto? L'anima e lo spirito sono intercambiabili e designano la stessa realtà. Confronto, 1 Tessalonicesi 5:23. Dio vi santificherà tutto intero, corpo, anima e spirito. Paolo non credeva che si trattava di due realtà diverse. Se non mangiamo un cibo vivente, possiamo arrivare a dire esattamente il contrario di ciò che dice la Bibbia. La Bibbia dice che la parola separa l'anima dallo spirito, e tu dici è la stessa cosa. E questo è una persona, un teologo, che scruta la parola. una Bibbia molto spessa, con molti appunti, e che nega ciò che Dio dice. Potrebbe succederci. Abbiamo sentito qualcuno che diventiamo degli dei bebè, neonati. Dobbiamo cercare la santificazione, preserviamoci dal lievito. La religione non è qualcosa di un aneddoto, e il lievito non è subito grande, è solo una polverina che si mette nella pasta, e poi la pasta gonfia, esplode. Preserviamocene con cura. A volte pensiamo che Babilonia è meno grave dell'Egitto, perché almeno sono credenti. Ma guardate una carta, è più distante da Gerusalemme. In un certo senso è peggiore. Lui ci ha dato la sua parola vivente. È che ciò che è meraviglioso è che ognuno di noi ha ricevuto il suo spirito nel nostro spirito, la sua unzione, che ci insegna ogni cosa. Se collaboriamo con il Signore, Lui ci può darci un cibo sano, un cibo vivente, un cibo che ci fortifica. Ma dobbiamo andare a prenderla. A settimane fa una sorella ha detto, è stata colpita, che doveva la mattina andare a cercare, prendere una manna fresca, ma bisogna andare a prenderla. La conseguenza, se abbiamo a cuore la sua parola, in Ageo, versetto 19, vi leggo: c'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo nulla producono, ma da questo giorno io vi benedirò. Se abbiamo a cuore la sua parola e gli siamo fedeli, allora lui ci benedirà. Forse tutto era vuoto fino allora, Signore, non c'era più seme, non c'era più frutto sulle piante da frutta, ma se sperimentiamo un vero ravvedimento, anche se pensiamo che non ne avevamo bisogno, ma se siamo attenti alla parola che il Signore ci dà, allora Lui spanderà la sua benedizione. E quello che è bello è che non è necessario di essere intelligente, furbo, non so, è per tutti. Il Signore chiama tutti, è la promessa finale in Ageo, ed è pure per ognuno di noi. La fine di Ageo. Spesso abbiamo letto Ageo, ma no, non mi ricordo che abbiamo letto questa fine, ma alla fine ho avuto un apprezzamento, qualcosa di meraviglioso. La parola del Signore fu rivolta di nuovo ad Ageo, la seconda volta, il 24 del mese, in questi termini. Questo è il nono mese. Parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare i cieli e la terra. Aveva già incominciato. Poi ha fatto questa domanda per riportare a questo aspetto della santificazione. Rovescerò, ritorna a questo tema, a questo aspetto. Lui rovescerà il trono dei re, distruggerò la potenza dei regni delle nazioni, rovescerò i carri e quelli che vi montano, i cali e i loro cavalieri cadranno, l'uno per la spada dell'altra. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io ti prenderò Zorobabel, figlio di Sealtiel, mio servo, dice il Signore, e ti terrò come un sigillo, perché ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. All'inizio mi è sembrato misterioso. Ti ho scelto, Zorobabel, ti metterò come un sigillo. chi è il vero Zorobabele? Figlio di Davide, Zorobabele discendente di Davide, e lui figura nella genealogia di Gesù Cristo. Il vero Zorobabele, Zorobabele è il Signore. E lui è stato stabilito come un sigillo. Ma sapete? Vi ricordate certamente? Non ritornerà da solo, ma con tutti i santi. Ritorniamo in Daniele 7. La prima. Ageo 2, 7. Le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno. E Darby traduce l'oggetto del desiderio di tutte le nazioni, cioè la pace. Le nazioni desiderano un regno di pace, di giustizia, ma non lo sanno, perché questo succede solo in Cristo. L'oggetto di questo desiderio è Cristo. Cristo verrà, secondo il vero Zorobabele. Daniele 7. Daniele 7, 13 e 14. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto.
Amen.
Amen. Ecco il vero Zorobabele, è il Signore che ritorna nella sua gloria per stabilire il suo regno sulla terra. Meraviglioso. Versetto 18. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre e eternamente. Amen. Questo è per noi. I santi dell'Altissimo riceveranno il regno. Vale la pena di avere di preoccuparsi della parola del Signore. Non deve essere una dottrina, un poster al muro, uno schema che conosciamo, ma prendiamo questa parola a cuore. Dovremmo tremare quando il Signore ci parla, perché alla fine c'è questa realtà che il Signore ci ha destinato al regno. Ancora 27. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. E se dubitate che sia per noi, leggete Apocalisse e vedrete subito che il Signore ha fatto subito di noi dei re, un regno e dei sacerdoti. Siamo destinati a regnare con il Signore da prima nei mille anni e poi per l'eternità. Questo è il nostro destino. Nella Chiesa cos'è? È una preparazione. Ci prepariamo per avere la realtà del regno. Non dobbiamo aspettare un avvenire, ma vogliamo prepararlo e affrettarlo collaborando con il Signore oggi, avendo l'atteggiamento che hanno avuto in Ageo, reagendo alla sua parola, cambiando colore, prendendo a cuore quello che ci dice, per collaborare con Lui, fortificandoci, ravvivendo il nostro spirito. Il tempo che è giunto è quello di ricostruire. Ci sono successe molte cose, nel cristianesimo un degrado importante, ma c'è pure stato un restauro importante. E il Signore ci riporta a Gerusalemme non per vivere nelle nostre case ben rivestite di legno, ma per completare la sua casa. Non è semplicemente che rimarremo in un cantiere come davanti qui alla sala, no, dove non sappiamo quando ricomincerà la costruzione. Il nostro destino è di sperimentare oggi il regno del Signore per partecipare alla venuta del suo regno. E quando Dio Padre darà il regno al Figlio, e noi vogliamo essere qui. E questo è il nostro destino ad ognuno di noi, per ognuno di noi.